Radio Immagina Live, con occhi nuovi e tante voci.
Allora, siamo arrivati al 7 di settembre, buon pomeriggio, bentornati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Sono passati 8 minuti dopo le 13, un saluto a Emilio Tempesta che anche quest'oggi si occuperà della parte tecnica, Silvio Garbini per quanto riguarda il lavoro allo streaming. Vi ricordo che il numero è sempre a vostra disposizione per comunicare con la redazione, il 342 14 26 902. Allora, oggi in apertura abbiamo deciso di dare un'occhiata a quello che accade in giro per il mondo, in particolare in Gran Bretagna. Allora, intanto io saluto e ringrazio, anche perché è già pronto in collegamento, è il più grande esperto italiano della Corte Britannica, Antonio Caprarica, bentornato a Radio Immagina. Liz Truss si è presentata alla nazione con, possiamo dire, con un discorso privo di slanci, tutto incentrato sulle cose concrete da fare, Caprarica.
Beh, per dare l'idea del tipo di discorso basti dire che un commentatore di Sky News ha detto che la giornata passerà alla storia più che per il discorso di Truss, per la tempesta di pioggia che minacciava di farlo saltare. Quindi non è che ci sia stato molto in verità da annotare o da consegnare alla storia di questo discorso poco ispirato, insomma, soprattutto per noi cronisti abituati ai fuochi d'artificio di Boris Johnson, che anche per gli antipatizzanti comunque non si può negare avesse carisma, talento, capacità oratoria e inventiva, e quindi fosse capace in qualche modo di influenzare e impressionare la sua audience. Questo di Liz Truss è stato un compitino in classe di cose da fare, le tre principali cose da fare che tutti sanno, senza peraltro
taglio delle tasse, crisi energetica, insomma, quelli sono i punti.
Sì, vabbè, questi sono i punti che affliggono tutta Europa, certo. Però non c'è stata una frase a effetto, non una citazione significativa, insomma, è stato un discorso in colore, come diciamo la verità, in colore finora è Liz Truss. Liz Truss è un oggetto totalmente misterioso per la politica inglese, è stata una come dire, abile manovatrice, operatrice politica che è riuscita ad arrivare con una serie di circostanze fortunate a Downing Street, non ha lasciato nessun segno particolare con il ministro degli esteri se non la semirissa con l'Unione Europea, che temo diventerà rissa autentica ora che è al comando a Downing Street in merito, come sapete, alla ridiscussione del protocollo nordirlandese. Quindi è un oggetto da scoprire e ho l'impressione che forse più che Liz Truss bisognerà guardare come un personaggio che potrebbe riservare delle sorprese al suo cancelliere dello scacchiere, che tanto per cambiare anche stavolta non è un inglese maschio bianco.
Assolutamente, ne parleremo, Caprarica. No, ti volevo chiedere prima una cosa. Liz Truss divisiva come il suo idolo Thatcher, come scrive oggi Antonello Guerrera su Repubblica, sei d'accordo?
Lo vedremo, francamente il suo programma è troppo vago oggi per poter essere giudicato divisivo oppure no. L'idea di ridurre le tasse è l'idea che ridurle soprattutto ai ricchi aiuti l'economia e in fin dei conti favorisca anche gli stati meno fortunati, ma questa è una vecchia storia del trickle down effect, come è noto, no? Cioè l'effetto sgocciolamento, per cui il fatto che chi è ricco sia anche più ricco consente di mantenere in piedi tutta una serie di lavori e lavoretti che appunto dipendono da questa ricchezza. Su questo vedremo, che sia divisiva effettivamente non saprei giudicare al momento, perché in realtà è stata scelta per una sua abilità di procedere a zigzag, cioè se c'erano candidati più netti, più evidenti, insomma, questa è una signora che è stata una sostenitrice del Remain, era una sostenitrice di Cameron e del Remain al tempo del referendum, e che col trascorrere degli anni è diventata una feroce Brexiteer, una sostenitrice accanita della Brexit, quindi non sarei molto certo, come dire, della linea diretta senza compromessi di questa nuova primo ministro. Ho l'impressione che come sia arrivata da soprattutto per le sue capacità di manovra, applicherà lo stesso spirito compromissorio quando si tratterà di gestire il paese. Del resto, diciamoci la verità, già il tipo di misure che annuncia sono piuttosto contrarie alla ortodossia Tory, perché l'idea di una manovra di sostegno alle famiglie e alle imprese che potrebbe costare attorno ai 100 miliardi di sterline non fa parte dell'ortodossia del Partito Conservatore, tutt'altro, è un forte sostegno dello Stato che poi andrà a gravare sui conti. Questo c'è poco da fare. Sembra che non sia nemmeno contraria all'idea avanzata dai laburisti, da Keir Starmer, di conservare addirittura alle bollette elettriche il tetto fissato nell'aprile del 21. Quindi diciamo, sono tutte misure socialisteggianti, se mi permettete l'espressione, o comunque di stampo keynesiano, che poco hanno a che fare con l'ortodossia conservativa.
Assolutamente. Tasse, bollette giù, crescita, lavoro duro, sanità per un Regno Unito moderno e meraviglioso, e poi quel suo motto, no? Deliver, fare le cose, che probabilmente sarà il motto.
Deliver significa appunto realizzare, no? Realizzare un progetto, un programma, insomma, dopo le chiacchiere, infatti. Ma siamo abituati, questa cosa è il quarto primo ministro conservatore nell'arco di 7 anni che promette di deliver, e purtroppo nessuno di questi finora ancora deliver nulla. Per quanto riguarda la sanità, ad esempio, che è veramente una vergogna di questo paese che ha inventato il Servizio Sanitario Nazionale, la circostanza che Boris Johnson dovesse ricorrere addirittura, anche questo contro l'ortodossia conservatrice, all'aumento delle tasse, un bell'1,5% generale per dare finalmente un po' di sostanza, di slancio e di vigore a un Servizio Sanitario Nazionale in piena decrepitaggine, se mi permettete il termine, o decrepitudine, è significativo. È significativo altrettanto che Liz Truss abbia già annunciato che quell'aumento di tasse lo vuole revocare.
Certo, ricordiamo che l'inflazione in Gran Bretagna viaggia intorno al 13% e secondo alcune previsioni potrebbe superare il 20% nei prossimi mesi, no? Con tutto quello che poi caparica questo significherà.
Ed è significativo un altro dato, se mi permetti.
Sì, prego.
Secondo alcuni centri studi di ricerca, il salario reale degli inglesi potrebbe diminuire del 10% entro la metà dell'anno futuro. Che è un dato veramente impressionante.
Eh sì, è così. Allora, vorrei tornare, visto che poi prima ti avevo interrotto, su questo esecutivo, no? Questo nuovo esecutivo fatto di fedelissimi, che come qualcuno ha scritto si è spostato molto a destra, e tornare su quella figura di cui parlavi prima. Il nome è quasi impronunciabile, Kwasi Kwarteng, è il primo nero a diventare cancelliere dello scacchiere, il ministro del tesoro. Che cosa ci dovremmo aspettare?
Allora, intanto la pronuncia giusta, che è quasi quarta, e poi cosa, scusa la correzione.
No, è giusto. Era la mia premessa, insomma.
No, ma è logico che insomma sono nuovi per gli italiani, per noi italiani che non viviamo in Inghilterra, sono piuttosto magari difficili da pronunciare. Quasi Kwarteng è un signore ghanese, eccezionalmente brillante intellettualmente, è una specie di gigante alto quasi 2 metri, e giustamente tu rilevavi che è il primo nero a dirigere l'economia britannica, ma non è soltanto questo, perché poi accanto a lui a dirigere gli esteri c'è un signore che si chiama James Cleverly, che è di madre africana, e il ministro degli interni è una signora che si chiama Suella Braverman, che è di origine indiana. Quindi stiamo dicendo che i maggiori posti di potere nel gabinetto britannico sono oggi occupati da esponenti politici di origine non inglese, non bianchi. E questo, scusami se insisto su questo punto, poi arriverò anche a Kwasi Kwarteng, che è quello che ci può regalare o non regalare. Ma insomma, qui abbiamo un governo, e questa è forse, se mi permetti, una similitudine con l'Italia, perché ho sentito che Fratelli d'Italia parlava, la leader di Fratelli d'Italia diceva che se fosse inglese lei sarebbe un conservatore, sarebbe un Tory. E mi fa molto piacere, però il partito Tory è un partito che è stato capace, il partito Tory, non il partito laburista, di mettere al governo in posti di totale responsabilità una maggioranza, anzi una totalità di persone di colore, e se si fa il conto del complesso del gabinetto, si noterà che non c'è nessun maschio bianco in posizione di potere rilevante. Sono tutte donne, bianche ma donne, oppure persone di colore, uomini e donne. Ora, questo è il conservatorismo inglese, quindi un partito certamente molto, molto cocciuto su una linea di destra economicamente, su un liberismo a tratti anche estremo ed esagerato, ma dal punto di vista dei diritti civili, dell'apertura del paese, della valorizzazione dei talenti di chi viene da fuori, beh, un partito evidentemente molto più avanti della destra italiana.
È così, insomma, saremo
quarti, sì, sarà la grande sorpresa, sì. Ma questo lo vedremo, perché penso che potrebbe perfino un giorno diventare il primo premier britannico di colore.
Vedremo, insomma, con Radio Immagina poi racconteremo, avremo modo, no, Caprarica, di seguire quello che sarà anche il lavoro di Liz Truss e di commentarlo magari insieme. Io vorrei approfittare della tua presenza quest'oggi qui a Radio Immagina per chiederti un'ultima cosa, visto che non da tanto è uscito il tuo ultimo libro, William ed Harry, da inseparabili a nemici, per Sperling Kupfer. Volevo chiederti qualcosa in più, no? Intanto, perché hai deciso di raccontare la storia di questi, o meglio, insomma, le notizie non mancano naturalmente, no? Però, visto che adesso qua si parla soprattutto della loro inimicizia, che è diventata poi una storia a tutti i livelli, a livello mondiale, a che punto siamo, Caprarica?
L'inimicizia purtroppo si approfondisce. Io ho voluto raccontare questa storia perché, da un punto di vista personale, ha i tratti autentici di una tragedia greca, il passaggio da un grande affetto, da un grande amore a un rapporto di inimicizia che a tratti sfiora il rancore e l'odio, forse. Purtroppo la rottura, mi pare, dico purtroppo sul piano personale, guardando alle relazioni affettive e familiari, la rottura mi pare abbastanza irrimediabile, ma la storia ha un risvolto politico di grande significato e interesse, perché in realtà la monarchia inglese di oggi, con Elisabetta ormai al tramonto, Carlo che continua a essere e sarà probabilmente uno dei sovrani più impopolari della storia inglese, la monarchia di oggi affonda la sua legittimità nella eredità di Diana, e l'eredità di Diana è viva, presente, fisicamente incarnata nei suoi due figli. La rottura tra di loro minaccia di travolgere anche questo pilastro di una monarchia che rimane l'istituzione fondamentale del sistema politico e sociale della Gran Bretagna.
Certo. Caprarica, tu scrivi che William e Harry sono in qualche modo arrivati a incarnare un modello diverso, no, di monarchia. Mi puoi spiegare? Forse più popolare, no?
Più come la voleva Diana, cioè in touch, come diceva Diana, che significa più empatica, più aperta. Ma poi l'abbiamo vista, la vediamo già all'opera. Ma voi pensate che sarebbe mai stato possibile 20 anni fa o 30 anni fa, prima di Diana, diciamo, vedere, come abbiamo visto noi nei giorni del giubileo, l'ultimo giorno della sfilata su Palmal, il nipotino lui che balla, si muove, si agita sulle spalle, sulle gambe, sulle ginocchia del futuro re Carlo. Cioè, questa immagine di assoluta familiarità, quotidianità, normalità, sarebbe stata impensabile in una monarchia che si è sempre distinta per il suo, diciamo, ossessivo attaccamento a una forma in qualche modo mitologizzante della sua essenza. Cioè, la monarchia doveva apparire una maschera remota, una maschera augusta di regalità e di sovranità. E questa è stata, in effetti, fino all'apparizione di Diana. La morte della principessa l'ha costretta a prendere atto che la gente vuole una grande istituzione come la monarchia, che le ricorda il suo passato, che mantenga la sua grandeur e il suo spazio, ma vuole anche che sia più umile, più disponibile, più che mostri la sua disponibilità a una vita normale come tutte le altre famiglie. In fin dei conti è solo la prima famiglia del regno, no? Così si presenta. Ecco, allora che cerchi di essere davvero una famiglia, come fanno oggi William e Kate accompagnando i bambini a scuola, giocando con loro, postando in continuazione immagini dei loro scherzi e dei loro giochi con i loro bambini. E questo significa essere in touch con la gente, condividere le stesse emozioni, le stesse, non direi difficoltà, ma insomma avere senso delle difficoltà degli altri. importanti, come William, che vende il giornale dei senza tetto accanto a un senza tetto reale e vestito come lui con un cappello da baseball. Questa è la nuova monarchia in Inghilterra.
Certo, futuro sembra segnato, giusto Caprarica? Cioè l'uno è destinato al trono e l'altro...
Quello è segnato dalla genetica, e quello è segnato dalla genetica, è segnato anzi dalla zoologia, direbbe il buon vecchio Marx, che diceva certo. Che la monarchia è il trionfo della zoologia, perché effettivamente è solo lo spermatozoo che arriva prima. E l'altro mi pare che a questo punto ha davanti a sé due sole vie: o quella di continuare a fare il richiamo commerciale per le grandi ditte di Hollywood, da Netflix le altre, oppure a un certo punto rendersi conto che in questo modo perde totalmente i segni e i caratteri della sua identità, pur avendo guadagnato tanti soldi, pur avendo accantonato tanti soldi, e magari capisce che la sua identità ha tutto a che fare con la famiglia contro la quale, o scrivendo contro la quale, agitandosi contro la quale, al momento si sta arricchendo.
E allora, se volete saperne di più, insomma, il libro, il nuovo libro di Antonio Caprarica è a vostra disposizione, William Harry, da Inseparabili Nemici, per Sperling e Kufler. Caprarica, grazie per essere stato con noi, sempre un piacere, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, buon lavoro.